File 44, pagina 261. Questo irreale clima nel tumultuoso mare di Birkenau fu crudelmente distrutto quando venne a scadere la tregua di 6 mesi concessa ai deportati da Theresienstadt. Benché la direzione avesse diffuso la notizia che essi sarebbero stati trasferiti in un campo di lavoro, corsero delle voci incontrollate, anche di segno ottimistico. Si era nel marzo del 1944 e Anna Hoffmann ricorda che molti speravano in una prossima fine della guerra, ma essa aggiunge: solo ci lasciava perplessi il fatto che Freddy, che faceva parte di coloro che erano meglio informati, andasse in giro per il lager con una espressione molto triste, ma da lui non si veniva a sapere nulla. Trapelarono informazioni sullo sterminio imminente e suscitarono l'esigenza di mettersi sulla difensiva, anche se non si poteva avere una reale speranza di sfuggire a questo destino. Si sarebbe voluto dare fuoco a Birkenau per lanciare un segnale che non sarebbe rimasto inosservato e per rallentare il processo di sterminio almeno per un certo tempo. Coloro che coltivavano simili piani avevano riposto la loro fiducia in Freddy Hirsch e gli avevano affidato la guida di questa azione, in quanto disponeva della necessaria autorevolezza presso i diversi gruppi che rivaleggiavano fra di loro nel lager per famiglie. Quando il movimento di resistenza lo informò il 6 marzo che si stavano preparando i crematori per coloro che si trovavano nel lager per famiglie, egli rispose che sapeva quale fosse il suo dovere, ma poi non diede il segno d'avvio della rivolta. La sera di quello stesso giorno egli si avvelenò con il luminal. Il giorno seguente fu caricato in stato di incoscienza insieme con altri 3.791 internati sugli autocarri che conducevano alle camere a gas. I motivi della sua ultima decisione li portò via con sé. Nel lager per famiglie erano alloggiati anche altri deportati da Theresienstadt che erano giunti con un altro trasporto e che quella volta non vennero uccisi perché non era ancora trascorsa la tregua di 6 mesi. Anna Hoffmann scrive che Freddy aveva passato la direzione di questo blocco ai suoi collaboratori che facevano parte del secondo trasporto e che li aveva incaricati di trasmettere i suoi saluti ad amici in Palestina. Egli era stato un buon amico dei tedeschi, persino il loro confidente nelle faccende più intime, ma egli non si era mai fidato di loro. Essi gli avevano consigliato di rimanere nel lager con noi, cioè con chi faceva parte del secondo trasporto, ma Freddy si era rifiutato perché voleva andare con i suoi bambini, cioè con quelli del primo trasporto. È merito di Freddy Hirsch se infine un gruppo di adolescenti poté sfuggire allo sterminio generale, come attestano concordemente internati e appartenenti alle SS, essi furono tolti all'ultimo momento dal gruppo dei condannati a morte perché alcuni uomini delle SS che avevano più volte fatto visita al blocco dei bambini e avevano così stabilito un certo legame con essi erano intervenuti in loro favore presso il comandante di lager Schwarzhuber, che per lo stesso motivo fu sensibile alle loro richieste. Come negli altri campi di concentramento nazionalsocialisti, anche ad Auschwitz si formarono gruppi che in libertà erano uniti dalla medesima concezione politica o da una simile, in un collettivo dove ognuno era controllato da chi aveva idee affini alle sue. Il singolo individuo poteva resistere meglio a tutte le tentazioni di sprofondare nella palude della generale demoralizzazione. Eugène Cogon ebbe a osservare: l'unica cosa che era stata immessa nei lager dalla struttura sociale del mondo esterno senza subire modifiche erano i partiti di sinistra, cosicché i loro aderenti potevano trovare un pezzo di patria ideale alla quale aggrapparsi. Di conseguenza era più facile per loro partire col piede giusto sul piano materiale e riguadagnare più velocemente consapevolezza di sé, benché esistesse anche il pericolo di una primitivizzazione senza freni e di un adattamento così radicale da non costituire più una sicurezza, bensì un imbarbarimento. Diversamente da Buchenwald, dove Cogon ha raccolto le sue esperienze, da Dachau o da altri campi di concentramento che esistevano già prima della guerra e dove erano principalmente internati tedeschi o austriaci oppositori del regime nazionalsocialista, ad Auschwitz c'erano pochissimi tedeschi o austriaci che portassero il triangolo rosso dei detenuti politici. Inoltre è già stato spiegato che questo triangolo rosso non era stato attribuito soltanto a oppositori politici del regime. In tutti i campi di concentramento nazionalsocialisti si ebbero gruppi di opposizione. Ciò fu favorito da diversi fattori: l'internamento di molte persone che avevano fatto parte di organizzazioni legali, l'autoamministrazione dei prigionieri agli ordini di una direzione di lager che, a mano che i lager si ingrandivano, dipendeva sempre più dal lavoro di scrivani, segretari e funzionari degli internati, e infine la superiorità intellettuale di molti prigionieri rispetto ai loro guardiani. A ciò si aggiunge il fatto che il sistema praticato dalle SS di ordinare di continuo trasferimenti da un campo all'altro consentiva lo scambio di esperienze e le prese di contatto. Ad esempio, quando io fui destinato al trasferimento da Dachau ad Auschwitz, un austriaco che era attivo nel movimento di resistenza di quel lager mi segnalò il nome di Ernst Burger e mi disse di prendere contatto con lui. In effetti, ad Auschwitz era sorto un gruppo di resistenza che aveva come fulcro proprio lui. Si ha notizia di aspri conflitti fra gruppi comunisti e socialdemocratici in quei lager dove erano internati prigionieri politici di diversa appartenenza ideologica. Da alcuni lager sono pervenute descrizioni del terrorismo sotterraneo praticato da gruppi comunisti una volta che erano giunti a occupare posizioni chiave nella gerarchia degli internati, come per esempio ebbe modo di constatare Margarete Buber-Neumann a Ravensbrück. A Dachau sperimentai come anche un gruppo socialista che aveva guadagnato potere agisse contro i comunisti. Insieme con altri comunisti io fui allontanato da Dachau perché eravamo diventati scomodi per il gruppo socialista che dominava nell'ospedale di Dachau. Le SS avevano soltanto prescritto il numero di quelli che dovevano essere trasferiti ad Auschwitz, dove imperversava la febbre petecchiale, e il capo socialista dell'ospedale, insieme con i suoi amici, decise chi doveva partire. Simili lotte interne non si svilupparono ad Auschwitz, forse perché c'erano pochi prigionieri politici, forse perché fin dall'inizio il gruppo dirigente del movimento di resistenza fu composto da comunisti e socialisti. Fra i gruppi di polacchi c'erano contrasti di carattere politico, tuttavia essi ebbero poca incidenza sull'organizzazione internazionale di opposizione. Esistevano invece ad Auschwitz altre difficoltà che si frapponevano all'attività di una organizzazione di resistenza: la forte demoralizzazione. sia pure distribuita in modo ineguale, che regnava in un campo di sterminio e il numero notevolmente ristretto di coloro che erano già da prima abituati all'attività politica, alla disciplina di gruppo e a un modo di pensare internazionale, rendevano ardua un'attività organizzata, senza parlare del terrorismo, con il quale agiva la sezione politica all'interno del lager. Troppo spesso un deportato ad Auschwitz si consumava, si distruggeva e veniva selezionato prima che un gruppo di organizzazione avesse potuto conoscerlo, specialmente se portava la stella di David. Con riferimento a Birkenau, Kraus e Kulka scrivono: fino al 1943 mancavano due prerequisiti essenziali per la costituzione di un movimento di resistenza organizzato. Innanzitutto mancavano internati che avessero una coscienza politica e una mentalità progressista, e secondariamente la situazione sfavorevole dell'ambiente esterno al lager rappresentava un ostacolo, come era stato dimostrato da alcune esperienze di internati che erano fuggiti dal campo ma che non erano potuti avanzare in quella zona. Per lungo tempo dominò nel lager una sensazione di assoluta impotenza che indeboliva enormemente sul piano morale e fisico. Ogni pensiero di resistenza si arenava subito di fronte alla paura del tradimento e principalmente di fronte all'indifferente rassegnazione e mancanza di interesse della massa degli internati, fra i quali c'erano ben pochi individui politicamente maturi. Poiché qualcuno potesse pensare di opporsi, anzi potesse anche solo concepire l'idea della resistenza, era necessario che fosse almeno riuscito a sollevarsi dallo strato più basso e anche più vasto di coloro i cui pensieri ruotavano solo intorno al cibo e alla paura delle punizioni. Per prima cosa, ogni gruppo di resistenza aveva la necessità di procurare a coloro che si erano avvicinati ad esso condizioni di vita più sopportabili. Questa era la premessa, non il fine della loro attività. Inoltre, questi gruppi si preoccupavano di collocare nei posti importanti i loro aderenti. In base alle sue esperienze a Monowitz, Benedikt Kautsky scrive: era ovvio che i prigionieri politici che si sentivano in grado di ricoprire una funzione sollecitavano questo potere non per sé ma nell'interesse della comunità. Se non l'avessero fatto, in molti lager la vita sarebbe stata ancora meno sopportabile. Era dunque senz'altro interesse degli internati che dei prigionieri politici occupassero questi posti. A livello personale ciò significava però un grave pericolo per il carattere, perché ci si veniva a inserire in una rete di intrighi e ci voleva una notevole fermezza per riuscire a non farsi corrompere né dal potere né dai vantaggi materiali. Un gran numero di prigionieri politici ebrei di diverso orientamento che operò ad Auschwitz-Buna si meritò questo onorevole riconoscimento. Ma accanto a questi luminosi esempi che mostrano come il carattere e lo spirito umano possano trionfare anche sulle peggiori situazioni, ci furono anche manifestazioni estremamente gravi che fecero capire fino a che punto uomini integerrimi potessero perdersi a livello personale pensando di servire alla loro causa. Due esempi dal lager principale possono servire a illustrare questa osservazione di Kautsky. Sia Ernst Burger sia il dottor Heinrich Dürrmayer, entrambi viennesi d'origine, erano funzionari del Partito Comunista Austriaco ed erano attivi nella direzione del Movimento Internazionale di Resistenza, che si era costituito ad Auschwitz nel lager principale. Burger fu fin dall'inizio e Dürrmayr subito dopo essere stato trasferito nel gennaio 1944 da Flossenbürg ad Auschwitz. Dato che lo conoscevo dal tempo delle brigate internazionali, subito tra di noi si creò il necessario rapporto di fiducia. Quando io conobbi Ernst Burger ad Auschwitz, egli faceva già parte dei vecchi. Come scrivano nel blocco 4, avrebbe potuto approfittare di diversi privilegi, ma preferiva rinunciarvi. Il suo spontaneo cameratismo, anche nei confronti di appartenenti ad altre nazionalità, davanti ai quali non ostentava mai i privilegi che gli toccavano come tedesco, e la sua modestia lo mettevano al riparo da tutte le tentazioni cui era esposto un pezzo grosso degli internati. Quelle di impartire ordini, di atteggiarsi a dominatore e di procurarsi accesso a tutti i piaceri che potevano essere raggiunti, solo pochi immaginavano che Ernst avesse assunto una posizione chiave nel movimento di resistenza, ma egli godeva presso tutti quelli che lo conoscevano di una considerazione che tornava a beneficio del movimento. Dato che l'organizzazione doveva agire su basi strettamente cospirative, l'autorevolezza personale di ogni membro era particolarmente importante. Heinrich Dürrmayr divenne capo del comando addetto al vestiario dell'SS, in quanto il movimento di resistenza attribuiva particolare importanza a questa posizione in relazione ai progetti di fuga e di sollevazione. Nel settembre del 1944 egli divenne capo lager e nel lager principale. Attraverso queste due funzioni Dürrmayr necessariamente entrò in stretto contatto sia con i pezzi grossi del lager sia con le SS e lo sfruttò nell'interesse dell'organizzazione. Ma nonostante i nostri ammonimenti, egli prendeva clandestinamente parte a festini sia con i Verdi sia con le SS e motivava questo suo comportamento sostenendo che in questo modo sarebbe venuto a sapere molte cose e ad avere un certo influsso sugli appartenenti all'SS. Ciò indirettamente viene confermato dal Rappelführer Clausen, che più tardi in prigionia scrisse: molto spesso facevo chiamare il capo lager e davanti a una bottiglia di grappa parlavo con lui non solo di faccende di servizio ma anche di cose private, e nella sua dichiarazione di giustificazione ritorna a parlare di Dürrmayr. Posso senz'altro supporre che egli avesse fiducia in me, se non altro come persona. In questo modo però Dürrmayr si inimicò il prigioniero qualunque, con il quale invece Burger conservò sempre un buon contatto. Al momento dell'evacuazione da Auschwitz, che espose qualsiasi capo lager alla prova più ardua, le conseguenze di questo estraniamento si manifestarono con evidenza. I conoscitori della situazione del lager rimproverarono a Dürrmayr che quella volta non utilizzò nell'interesse della comunità quanto sarebbe stato possibile l'indiscussa influenza che egli aveva sulla direzione del lager e che si era guadagnata grazie alla sua intelligenza e al suo comportamento. Essi si erano aspettati da lui che si fosse aggregato a una colonna di evacuati e che avesse fatto del suo meglio per evitare il peggio o almeno per attenuarne gli effetti. Invece Dürrmayr, insieme con altri pezzi grossi della gerarchia degli internati, lasciò il lager salendo su un'automobile. L'austriaca Irmgard Jansch, che aveva partorito ad Auschwitz nel maggio del 1944 e che come ariana aveva potuto tenere con sé la sua bambina, descrive 17 anni dopo come si ricorda di Dürrmayr durante l'evacuazione. Ero arrivata nel lager principale insieme a mia figlia dopo il 17 gennaio 1945 e lo avevo pregato di darmi degli abiti caldi per mia figlia portandoli fuori dal Canada, ovvero di permettermi di andarmeli a prendere. Lì infatti c'era un lager da cui molti internati si erano presi quello che potevano. Dürrmayr me lo impedì con le parole. Non se ne parla nemmeno, anche gli altri hanno freddo. Poi salì sull'auto del Schutzhaftlagerführer Oesler e se ne andò via, mentre gli internati venivano incolonnati per le marce di evacuazione. Descrivere la resistenza a posteriori cozza ovviamente contro grosse difficoltà, perché i sopravvissuti di Auschwitz avrebbero dovuto comportarsi diversamente da chi, dopo aver superato una situazione critica, viene in seguito chiamato ad autodifendersi. Molti sostengono di essere stati presenti agli avvenimenti e di poter fornire informazioni autentiche. Altri, che nel lager non ebbero mai l'opportunità di conoscere l'organizzazione di resistenza, sono scettici riguardo a tutte le descrizioni che vengono fornite a posteriori. Può essere documentato soltanto ciò che risulta dalle lettere conservate a Cracovia. Per ovvi motivi, queste non contengono alcuna spiegazione sulla struttura interna dell'organizzazione. Pertanto essa può essere descritta soltanto dalle relazioni fatte a posteriori da coloro che ne furono membri, oppure se ne può trovare indicazione nelle annotazioni fatte dai sorveglianti. Se si vuole scrivere a proposito della resistenza ad Auschwitz, ci si deve innanzitutto intendere sul significato che si deve dare a questa parola. Dividere il proprio pane con un amico era un'azione diretta contro il programma di annientamento dell'SS. Nascondere un conoscente durante una selezione era un'azione ancora più significativa, sempre contro questo programma. Il concetto di resistenza organizzata deve però essere accolto in senso più limitato. Solo quando un'attività non si limita a portare aiuto a un amico, a singoli conterranei o persone ideologicamente affini. In breve, a persone che si conoscono, bensì quando ci si premura di difendere la comunità dai peggioramenti, di ottenere dei miglioramenti e di rendere più difficile l'attività dell'SS. Solo in questi casi si può allora utilizzare il concetto di resistenza organizzata. Quando si aiuta, cioè l'internato anonimo, e si causa danno e ostacolo all'apparato di guerra e di sterminio del regime, non si deve per questo svalutare in nessun caso l'azione di chi divideva il pane con un amico o lo sottraeva a un'azione di sterminio. Restringere il concetto deve servire soltanto al fine di concentrarsi sull'essenziale. Chi aveva il coraggio della coerenza, una volta che si fosse proposto il compito di aiutare i suoi compagni di sventura, si sentiva spinto ad agire in questo senso. Era così, come scrive Roger Abada. Sicuramente c'erano delle limitazioni nell'ambito della solidarietà e i lager della morte non sarebbero stati ciò che in effetti furono se la solidarietà degli internati avesse potuto esplicarsi senza limiti. Pagina 267.